Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Abbiamo in linea Mini Minarelli, che abbiamo ascoltato in diverse occasioni perché ci ha parlato della sua attività artistica principalmente, ma di tante iniziative che ha realizzato. Una di quelle che ha concluso recentemente è stata quella di scrivere un libro. Ah, ecco cos'è. Ma non è poi così semplice, perché il titolo continua: come una diagnosi tardiva di ADHD ha cambiato la mia vita e potrebbe cambiare anche la tua. Innanzitutto grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi e grazie a te, Domenico.
Allora Mini, iniziamo. Cos'è l'ADHD? ADHD?
Disturbo dell'attenzione, detta proprio come in maniera molto molto basica, è un tipo di setup del cervello, per cui e fa parte dell'ombrello del grande gruppo di neurodivergenza insieme all'autismo, in cui il cervello certe volte processa alcuni elementi chimici come la dopamina in maniera diversa, e quindi nonostante uno si metta, pianifichi o si metta a studiare, un certo tipo di setup del cervello potrebbe aiutarti o potrebbe ostacolarti.
Ecco, quello che tu hai fatto è stato di cercare di scoprire se in realtà tu avevi la ADHD. È stato un percorso veramente molto complesso che tu racconti in questo libro. Ecco, raccontaci un po' il percorso, perché ti ha portato veramente indietro nel tempo, alla tua fanciullezza?
Assolutamente sì, è tutto iniziato perché ho comunque preso informazioni sulla neurodivergenza grazie alla sindrome di mia figlia, che potrebbe portare comportamenti simili all'autismo, e quindi ero così, avevo questo ronzio nelle orecchie di neurodivergenza, di ADHD o di autismo, e nel momento in cui ho detto no, aspetta, perché alcune di queste cose mi sembrano molto familiari, ho poi iniziato effettivamente a mettere giù ogni volta che mi veniva un ricordo in mente, ogni volta che questo problema mi si presenta. Ogni volta che c'era qualcosa che mi veniva alla mente, mettevo giù, mi annotavo quali potevano essere dei segni, e effettivamente uno dietro l'altro sono arrivati a 27 segni di potenziale ADHD, e a quel punto sì, sono andata da uno psicologo, uno qualificato per fare questo tipo di diagnosi, e ha portato alla mente delle memorie che non ricordavo neanche, delle cose che sono afferrate alla mente solo investigando questo genere di argomento.
E ci sei arrivata addirittura andando a prendere contatto con persone che potevano aiutarti a ricordare, come la zia e la tua insegnante d'inglese.
Sì, assolutamente. Per ottenere una diagnosi di questo tipo di neurodivergenza è assolutamente fondamentale andare a riprendere quello che erano i successi o le difficoltà scolastici, accademici, o comportamenti che erano avvenuti, che erano presenti prima dei 12 anni di età. Questo perché alcune cose potrebbero essere più che altro sintomo di trauma o di ansia o di depressione o di altri tipi di fenomeni che nulla c'entrano con la neurodivergenza. E quindi, per essere sicuri che sia autismo o ADHD, bisogna andare a riprendere quello che erano i primi anni di vita.
Ecco, hai menzionato 27 segnali, campanelli di allarme. Ecco, menzionane alcuni.
Assolutamente essere terrorizzata dalle folle. Non terrorizzata, nel senso che con gli anni ho imparato a dover tollerare di avere la folla intorno a me, ma mi porta a uno sregolamento sensoriale molto forte. Ho anche un senso di giustizia da moschettiere proprio. E anche quello è uno dei segni. Oppure il fatto di essere iper focalizzata, quello che chiamano hyper focus. E quindi se io sono concentrata su una cosa, potrebbe esserci un bombardamento intorno a me, ma se io sono concentrata su quella cosa, mio marito mi parla e io, ah, sei qui. Mi perdo completamente nei miei pensieri. O avere 10 pensieri, 10 cose che arrivano nella mente tutte insieme. Quindi hai 10 voci diverse che ti dicono 10 cose diverse nel frattempo che stai cercando di combinarne una. È tutto molto divertente.
E uno di questi 27 punti è la disattenzione, il fatto che poi non riesci a ricordare delle cose che sono importantissime. Su questo racconti un fatto, perché racconti poi molto della tua vita privata qui, quello legato al tuo cagnolino.
Quella fu un episodio e pensiamo che certe cose, no, non influenzino tanto i nostri figli e invece magari saranno il ricordo, la circostanza che poi cambierà la loro vita per sempre. E quello fu il fatto di dimenticare, nei miei anni da liceali, di dimenticare il cane fuori dal supermercato perché ero talmente presa dalla lista, dal ricordarmi tutto quello che era nella lista, che l'ho lasciato legato fuori al palo del supermercato e diventò un elemento di vergogna per me, di grandissimo imbarazzo per i 25 anni a seguire, tanto che ho sempre pensato nei miei anni da adulta fino ai 40 anni di non essere abbastanza responsabile per prendermi cura di altri e quindi attendiamo a diventare mamme perché la prendo come cosa seria il fatto di essere mamma, ma se non riesco a essere responsabile per altri, non voglio mettere al mondo bimbi che poi rimangono nelle mani di una screanzata come me. Quello fu un po' il processo inconscio che avvenne nella mia mente allora, sì.
Certo, è un episodio che portò poi alla ricerca di questo cagnolino che poi trovaste, quindi una vicenda che si concluse felicemente, ma che ti ha lasciato un segno, come un segno hanno lasciato anche quegli errori stupidi commessi in classe su cose che tu ben sapevi.
Assolutamente, assolutamente. Ero veramente un asso in matematica e certe volte ci mettevano di fronte delle equazioni, delle cose difficilissime e io le prendevo come gioco. Quindi c'era questo stimolo, quando c'era questa adrenalina di risolvere un'equazione complicata, velocissima. E però poi capitava invece di lato che 5 per 5 è 20. No. No, ricalcola. Ah, è vero. E quindi c'era sempre questa ambivalenza che in certe cose ero assolutamente brillante e poi incespicavo nelle cose più banali e mi sentivo stupida.
Ho parlato appunto di fatti che racconti della tua vita privata e ti sei proprio esposta perché ne hai raccontati così tanti che io probabilmente se dovessi scrivere un libro simile non lo farei, quindi coraggio e complimenti per questo. E questo ti ha portato a scrivere il libro che poi è il coming out molto importante per te.
Sì, e lo so che si tratta di cose molto intime, però ho pensato, questo è un genere di percorso che uno fa mentalmente e non è facile, perché ti metti a nudo non solo di fronte allo psicologo in sé, ma per primo di fronte a te stesso e magari trovi degli aspetti di te stesso che non ti piacciono. Però ho proprio voluto far vedere che nonostante il fatto di andare a raschiare tra i ricordi più intimi, ho trovato un rispetto per me stessa, ho trovato delle risposte e una speranza che non avrei mai avuto se non fossi stata così diretta con me stessa. E questo ho voluto riportare nel libro, questo essere diretta anche con il lettore, un po' come, diciamo, stimolo per, portare sempre avanti, che uno sia neurodivergente o no, sempre questa onestà con se stessi, che non deve vedere imbarazzo, non deve avere senso di colpa, perché quando uno è onesto e diretto con se stesso, arriva a un livello di autoconsapevolezza che non si riuscirebbe mai a ottenere se cercassimo di mantenere con noi stessi o con altri toni tanto, tanto più pacati, ecco.
Certo, il libro è diviso in due parti. La prima parte ovviamente che racconta come tu sei arrivata poi a scoprire che soffri di questa malattia. Tu poi la seconda parte la dedichi anche a dire quello che funziona. Raccontaci di questa seconda parte del libro, che forse è la più interessante.
È secondo me la più interessante, quella che potrebbe vedere poi uno sbocco in un secondo libro, un manuale, ecco, di uso di consigli per la produttività. Perché comunque va bene la scoperta emotiva, va bene lo scavare, però poi cosa facciamo di tutto questo? E io ho sempre la convinzione che trovare le soluzioni è quello che ti può far crescere. Quindi piccoli aggiustamenti della propria routine possono effettivamente aiutarti a ricordare più cose e, se non a ricordarle, far sì di riuscire a gestirle con dei sistemi che ti ricordino quello che la tua mente non ti aiuta a ricordare. Io scrivo tutto. Qualsiasi faccenda che io debba fare a livello domestico o a livello professionale è scritta, ha bisogno di un tick, è suddivisa in mini tasks, quindi mini compiti, mini attività, perché così portarli avanti e completare una task, un compito dietro l'altro, diventa una ruota ben oliata. E questo è quello che cerco di dare al lettore. Consigli proprio pratici. Sveglie, sì, però non è che ti puoi mettere 3.000 sveglie al giorno, perché sennò ti stressa. E quindi, quando le metti ste sveglie e per cosa? E quindi anche quello è un aspetto che vado a menzionare. I random wins, adesso non ricordo esattamente come li ho tradotti in italiano, però le vittorie casuali sono un aspetto quotidiano delle mie giornate. Quindi avere in mente una cosa piccola che devi completare quel giorno, anche se non è di lavoro, perché vedi che la tua testa non collabora, hai una giornata no, però riesci a portare a casa lo stesso quella piccola cosa. E basta anche solo una piccola cosa, un piccolissimo pezzo del puzzle che ti possa spronare a riprendere il tuo entusiasmo per il giorno dopo, ecco.
Certo, e c'è una parte di un capitolo che parla degli obiettivi SMART.
Gli obiettivi SMART è una cosa che io credo venga insegnata, soprattutto in ambito corporate e in ambito aziendale da, non so, 30 anni. E gli obiettivi specifici, cioè settare degli obiettivi molto ben delineati. Quindi quando vai a fare una cosa, quante cose, obiettivi misurabili che abbiano delle quantità. E porto l'esempio del perdere peso. Vuoi perdere quei 3 kg per rientrare in quel vestito che tanto ami? Sì, vado. Allora, per le prossime 5 settimane vado a correre 3 volte alla settimana. Quando hai a che fare con un setup, non è una malattia l'ADHD, è un setup, è un semplice, ok, ho un braccio e mezzo, ho un braccio più corto dell'altro, ecco. Quando hai a che fare con le ADHD, ti dimentichi di fare bucato e quindi vorresti andare a correre, ma non hai i vestiti. Oppure vuoi andare a correre, però perdi poi tempo a fare quel lavoro, e non ti accorgi che è già mezz'ora, sei già in ritardo di mezz'ora, non riesci più ad andare a correre perché hai un altro impegno dopo. Quindi questi obiettivi smart sono molto utili per le persone neurotipiche, funzionano così come sono stati inventati. Per persone come me, devi andare a creare le circostanze giuste per riuscire a ottenere quegli obiettivi. E quindi un po' arginare quello che è la pazzia del setup.
Tutto questo ovviamente tu l'hai scoperto, come dici anche nel titolo del libro, con una diagnosi tardiva, dove tu infatti dai una certa colpa anche ai tuoi genitori, in particolare a tua mamma e agli insegnanti.
Così come generazionale, diciamo che tutta quella generazione che non sapeva, non aveva familiarità con questo genere di tematiche, molto spesso c'era, e devo dire onestamente, c'è tuttora tanto stigma intorno alla neurodivergenza. E sì, mi chiedo nel libro cosa sarebbe stato se qualcuno degli insegnanti avesse detto ai miei genitori: ma avete mai voluto testarla? Perché è una ragazza intelligente, però è assolutamente distratta e disattenta. E invece si focalizzarono tutti sull'accanirsi e sul dirmi: no, adesso impari, no, adesso cresci. Quella era una cosa che veniva detta, ma mica solo da mia mamma e mica solo da mio papà. È una cosa estremamente comune tuttora. Vedo tuttora che una volta che menziono ADHD, le persone sono un po' colpite, sono un po' imbarazzate. E di nuovo, non credo che ci sia molto da essere imbarazzati, perché se uno nasce con una gamba un po' più corta dell'altra, dovrà sì andare dal sarto a farsi aggiustare i pantaloni probabilmente per tutta la sua vita, ma nel momento in cui aggiusti i pantaloni sei elegante esattamente quanto qualsiasi altra persona. E quindi è un po' uno sprone per i genitori di oggi, per i lettori, per gli ascoltatori di oggi. Avete un figlio che probabilmente può avere ADHD perché non sta mai calmo, o è una persona che vive tra le nuvole, ma soprattutto le ragazze, perché i bimbi maschi tendono a essere ADHD iperattivo. Le bimbe saranno molto più calme, saranno molto più attente. Io non ero una bimba iperattiva, io ero una bimba che era posatissima. E però viaggiavo nel mio mondo e mi parlavi, ma io nel frattempo ero nel mio mondo e avevo tutte delle storie che capitavano. Quindi, quando c'è presenza di segni di neurodivergenza, affrontarli con la stessa onestà che ho mantenuto nel libro, senza vergogne, senza sensi di colpa, cercare di dare a questi bimbi degli strumenti, delle strategie, perché io sono la dimostrazione che puoi essere una persona felice, onesta, produttiva, creativa. Puoi essere chiunque tu vuoi se hai gli strumenti giusti in mano. Quindi, per questi genitori, siate di
Potresti
supporto a questi bimbi, dategli strategie.
darci qualche consiglio, qualche suggerimento?
Allora, sicuramente ci vuole uno specialista per avere una diagnosi ufficiale, perché alcuni segni potrebbero essere lo disregolamento sensoriale, ad esempio, potrebbe essere segno di autismo o di ADHD, e quindi ci vuole uno specialista per definire quale. Ma un esempio pratico, per nostra figlia, noi stiamo già cercando di avere delle strategie che possano darle una struttura per le cose sì, semplici, per le abitudini. Abbiamo sul frigorifero questo calendario di magneti. E ogni mattina lei sa che ha il magnete del fare colazione, il magnete del vestirsi, il magnete del lavarsi, i denti e il magnete del andare in bagno. E ogni mattina spostiamo il magnete dalla sezione da fare e ogni volta che abbiamo fatto quella task va nella sezione della lavagnetta fatto. Tic. Quindi è una cosa molto visuale, molto molto strutturata, schematica, da cui non si esce, semplice, perché se le dessimo alla mattina sette diverse task da fare, non le farebbe perché sarebbe troppo, il carico sembra troppo grosso. Quindi piccole cose, partire da pochi compiti, uno fatto, vai all'altro, uno fatto, vai all'altro. Tanta pazienza nel chiedere al bambino: ma che cosa ti senti? Ti senti che non riesci a mettere a posto la camera perché vuoi giocare di più o perché sono troppi giochi da mettere a posto? E allora parti da un angolino della stanza, una categoria di giochi, quindi prendi in mano solo i Lego, metti prima a posto solo i Lego nel loro cestino. Quindi anche solo il come formulare: guarda che devi fare questo compito. Allora, step 1, step 2, step 3, e guidarli, farli sentire che non sono inadeguati, far capire loro che è un processo. Tutti quanti noi passiamo attraverso dei processi di evoluzione. Quando impariamo qualcosa di nuovo, non diventi un pilota di aereo da giorno 1. Ci saranno degli step e un progresso da seguire, ma ci puoi arrivare.
Non so che dire, si potrebbe continuare perché il libro è molto, ma molto interessante, ci sono numerosi capitoli. Quello che vi consiglio di fare è di scaricarlo dal web a Ecco cos'è, come una diagnosi tardiva di ADHD ha cambiato la mia vita e potrebbe cambiare anche la tua, ed infatti è proprio così. Per il momento, Mini Minarelli, è stato veramente un gran piacere. Grazie.
Domenico, grazie infinite, grazie a SBS e Italia, siete fantastici, grazie mille.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.